Ed eccoci nel nostro spazio di Voi che sapete per parlare di un tema che io considero urgente, per così dire, molto interessante. Partiamo da un'immagine che penso abbiamo tutti, cioè quella curiosa, lungimirante, un po' folle richiesta, peraltro negata, di Claudio Abbado nel 2009. Sarebbe tornato alla Scala se Milano avesse piantato 90.000 alberi in città. Insomma, il comune ne piantò solo 150 tra Duomo e Castello, ma questo gesto ci racconta di quanto importanti siano state alcune figure musicali, spesso in passato, per le comunità in cui lavoravano. Diciamo che oggi l'epoca è molto cambiata, i musicisti sono iperviaggianti, ricoprono spesso incarichi stabili anche a diverse migliaia di chilometri di distanza e quindi cerchiamo di capire se è ancora possibile costruire dei legami con il territorio, quindi incidere sulla vita culturale e sociale anche di una città. Ci sta provando, direi con mirabili risultati, il pianista Filippo Gorini, pianista di fama internazionale, vincitore del Telecom Beethoven Competition, per esempio, registrazioni pluripremiate, e lo sta facendo con un progetto meraviglioso, trovo, che è Sonata per sette città. Il suo desiderio è proprio quello di abitare una città attraverso la musica, ascoltarne le voci e anche attraverso concerti, ma anche esperienze d'ascolto, non solo nelle sale da concerto, creare questo legame con il territorio, con le persone, quindi suonando in luoghi anche non istituzionali. E per raccontarci di questo bel progetto abbiamo con noi lo stesso Filippo Gorini, che saluto. Filippo, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie dell'accoglienza.
Grazie a te, sei stato spesso nostro ospite e abbiamo seguito con grande interesse la tua crescente carriera, ma davvero questo progetto è qualcosa di speciale di cui mi premeva parlare. E per parlare di un argomento un po' più ampio, appunto, abbiamo con noi anche Andrea Ottonello, che conosciamo bene, critico musicale, che ci aiuterà a capire meglio il panorama attuale anche in relazione con queste grandi figure del passato. Andrea, buongiorno.
Buongiorno a voi, buon ascolto a tutti, grazie.
Grazie a voi per essere con noi. Dunque, Filippo Gorini, andrei su questo progetto pluriennale che tu hai pensato su un paio d'anni, credo, un progetto che prevede una residenza più o meno di un mese e proprio questa tua presenza attiva nella vita culturale, sociale del posto dove ti trovi. Ecco, innanzitutto vorrei chiederti da quale tua necessità, urgenza e anche ideale, per così dire, nasce questa Sonata for Seven Cities.
Allora, è un progetto che è nato di fatto da due intuizioni diverse che poi ho messo assieme. E una è la sensazione che ho avuto fin dai primi giorni di carriera concertistica, che quando si va in una città, spesso lontana, per suonare e si rimane solo uno o due giorni, non si vede molto della città, non si conoscono persone, non si assorbe nulla dell'humus, della cultura di questo luogo, si perde un'occasione importante umana e di vita, sia dal punto di vista dell'artista, sia dal punto di vista della città, che da un artista che ha viaggiato 10.000 chilometri per venire a suonare potrebbe ottenere molto di più che un'ora di performance. E l'altra intuizione è che ci sono tante persone che per un motivo o per un altro vengono lasciate fuori dal sistema concertistico. E sto pensando alle persone malate, alle persone in carcere, alle persone che vivono in luoghi periferici, rurali, lontani. Sto pensando agli studenti, i giovani che non conoscono, non ricevono quasi mai un'introduzione adeguato un'esposizione alla musica classica e quindi rimangono esterni al mondo delle sale da concerto. E avendo avuto tante esperienze in cui mi sono recato a suonare in ospedali o in scuole o in paesini più piccoli, ho a un certo punto messo assieme le due cose e pensato: ma perché non stare in una città per un mese o più e attorno ai concerti importanti, pubblici, nei teatri, organizzare un mese di attività, diciamo, di divulgazione, ma anche proprio di concerti con spirito sociale, dove si porta in un ospedale o in un carcere o in una scuola un vero e proprio recital di un'ora e mezza con l'incontro con l'artista, con le persone coinvolte.
Questo è un progetto, come dicevo, davvero lungimirante perché va a creare non soltanto la musica per chi la interpreta o per chi appunto ha il privilegio, come dicevi tu, di ascoltarla, ma crea cultura capillare. Filippo Gorini, so che tu hai già viaggiato, partito da Vienna, sei stato in Sudafrica, a Hong Kong, poi negli Stati Uniti, a Portland. Quindi come hai strutturato la scelta delle città in cui recarti, in cui portare questo progetto?
C'era un disegno di base che era di partire da Vienna, la capitale, diciamo, della musica classica, e tornare alla fine a Milano, che è casa mia, passando da tutti i continenti, in questo viaggio. E poi quali città scegliere esattamente? Direi che in realtà sono state le città a scegliere me. Nel senso che uno propone questo progetto, ne parla, ma poi sta all'attenzione, alla sensibilità di direzioni artistiche, di persone in posti vari del mondo, chi si sente adatto e chiamato a realizzare un progetto di questo tipo con un solista.
Andrea Tonello. Abbiamo solo accennato il fatto che nella storia, parlando di Claudio Abbado, ci sono stati vari personaggi che hanno avuto, così come diceva Filippo, un'intuizione, una necessità legata al territorio, alla storia della propria città, al fatto che la musica potesse davvero creare un tessuto per poter migliorare in qualche modo la società di quel luogo, di quella città. Secondo te, nella storia passata questo era più facile? Era in qualche modo un po' insito nel ruolo di alcune figure musicali, penso ai direttori artistici o musicali di un teatro come quello della Scala, per esempio a Milano. E secondo te era più semplice una volta creare queste connessioni oppure era legato semplicemente alla figura personale di un direttore o di un musicista?
Allora, valgono entrambe le cose, secondo me. Bisogna avere una sensibilità come quella che sta dimostrando Filippo Gorini. In passato ci sono state figure che lo avevano, però c'è da dire anche che, a mio parere, questo fenomeno è inversamente proporzionale alla velocità dei mezzi di trasporto. Cioè, quando per andare negli Stati Uniti si andava in transatlantico, era più facile fermarsi e conoscere,
Certo.
secondo me. Cioè, faccio degli esempi. Allora, a Milano c'è sempre stato, voglio dire, il periodo, il regno di Muti, voglio dire, tutti ci ricordiamo, basta andare su YouTube e si trovano ancora le sue lezioni, no, all'università, ai ragazzi, che poi erano dei veri e propri spettacoli di cabaret a volte, no, sulle varie opere. Quindi i ragazzi impazzivano, lui si divertiva, insomma, sappiamo che è un intrattenitore formidabile da questo punto di vista. Abbado lo faceva in maniera più seria, tra virgolette, lo faceva a volte con Pollini, sappiamo che sono andati a fare anche i concerti nelle fabbriche in periodi politici particolarmente impegnativi, diciamo, per la storia italiana. In America c'era Bernstein, voglio dire, chi non si ricorda, chi non rivede oggi con piacere i Young People's Concert, che sono dei capolavori.
Vero.
Cioè, Bernstein non si può definire che cos'era, un direttore, artistico, un compositore, un musicista. Cioè, era fondamentalmente imbibito di musica fino al midollo, e questa cosa era terribilmente contagiosa, e qui entra in gioco proprio la personalità dell'artista. Ovviamente questo è più facile se si hanno delle posizioni stabili, perché
Certo.
quando Muti era alla Scala non pensava ad altro. Abbado, già quando poi è diventato General Music Director della città di Vienna, ha cominciato poi a espandersi. Gli anni di Berlino sono stati importanti, perché i Berliner con Abbado e la città di Berlino ha cambiato fisionomia. Bernstein ha forgiato una generazione di ascoltatori, per non parlare, se vogliamo andare ancora un po' più indietro, di Toscanini. Quando gli americani si sono visti arrivare Toscanini esule dall'Italia, gli hanno costruito un'orchestra chiedendogli gentilmente di suonare, di portare la musica ovunque, voglio dire. C'erano anche meno mezzi, c'era la radio era uno strumento potentissimo. Certo, quello che fa Filippo Gorini è una cosa, secondo me, un pochino diversa e un passo ulteriore, più coraggioso, tra virgolette, perché Muti non c'è mai andato in galera, perché tutto questo è nato,
Esatto.
non so se possiamo svelarlo, anche dal fatto che io ti ho girato via mail un bellissimo articolo di Norma Lebrecht del 1 aprile, che non è un gran pesce d'aprile, in cui il titolo era dedicato a Gorini e c'era scritto «Pianista italiano va in prigione». Quindi, ovviamente io ho letto la cosa, conoscevo il processo di Gorini, ma non pensavo che sarebbe andato proprio in galera, mettiamola così. E c'è questo report di Tony Greiner, pubblicato il 31 marzo, che parla proprio di questo momento, insomma, in carcere, in cui Gorini ha incontrato i carcerati, ha fatto lezione, cioè c'è una lettera che viene pubblicata di un carcerato, cioè sono cose che vanno veramente oltre. E, tra l'altro, lui dice giustamente: sono andato dove me l'hanno permesso. È vero, l'Oregon è uno stato particolare perché è democratico dal 1980, tra l'altro c'è una governatrice donna dal 2015, ahimè è ancora uno degli Stati Uniti che applica la pena di morte, il che mi ha francamente sorpreso, perché insomma i democratici sono sempre stati un pochino più, per l'appunto, sensibili su questa questione terribile. Però voglio dire, lì gli hanno aperto le porte del carcere, so che altrove non è stato possibile, insomma è quello che poi ma può raccontarcelo lui stesso.
Esatto.
Quindi questo è un passaggio ulteriore, direi più chirurgico, se posso dirlo, ecco, che sta avendo un successo clamoroso, perché è chiaro che poi, voglio dire, i carcerati che sono gli ultimi, no? Cioè portare la musica, portare le cose grandi agli ultimi è sempre un messaggio potentissimo e di cui c'è un bisogno, secondo me, oggi più che mai impellente.
Teniamo in sottofondo questa interpretazione di Filippo Gorini. Questo ascolto è tratto dal primo disco nato da questo progetto, Sonata for Seven Cities. Uscirà un disco per ogni residenza, per così dire. Questa è la prima uscita appunto col progetto viennese. Filippo Gorini, ti rilancio a questo punto la parola con la suggestione che ci ha lasciato Andrea Ottonello, di cui naturalmente avrei parlato. Questo progetto portato negli Stati Uniti, nell'Oregon, a Portland, ti ha portato anche nelle carceri, quindi forse nel luogo degli ultimi per eccellenza, dove entra pochissimo del mondo della cultura e del mondo direi della bellezza, mi viene da dire così. Com'è stata questa tua esperienza? E c'è proprio un cortocircuito, se pensiamo a quello che diceva Andrea Ottonello, c'è uno stato dove c'è ancora, vige ancora la pena di morte, che però apre le porte alla musica, al tuo progetto, alla bellezza.
Beh, all'interno del mese in America, l'incontro nel carcere, il concerto nel carcere, è stato forse il momento più forte, che mi ha lasciato in qualche modo anche sconvolto e mi ha fatto pensare moltissimo nelle settimane successive. Io devo dire, prima di entrare ero abbastanza nervoso, perché era la prima volta che andavo a suonare in un penitenziario. Sapevo che un ragazzo di 32 anni, quindi un mio coetaneo quasi, studiava su una tastierina dei notturni di Chopin, che aveva piacere di farmeli sentire, e quindi prima del concerto, in questa palestra all'interno del carcere, è venuto questo ragazzo e ha cominciato a suonare il pianoforte, ed era la prima volta che toccavo un pianoforte vero da 11 anni che è in carcere. E già solo questo momento, vedere la timidezza, la gioia, no? Ma anche una qualche misura di timore, di esitazione, ma mi hai permesso veramente toccare questo pianoforte, come se avesse quasi timore che potesse essere una trappola, e invece poi ha visto che lo lasciavo suonare e gli davo solo qualche consiglio su come leggere meglio, interpretare meglio questi notturni di Chopin. Questo è stato un momento di connessione umana molto forte, per me indimenticabile, e quasi non mi sono accorto, mentre ero con lui a parlare appunto di Chopin e del pianoforte, che entravano gli altri 150 carcerati, si sono seduti e poi ho cominciato il mio concerto. E durante il concerto, io giuro, credo di non aver mai avuto in tutta la mia vita un pubblico che ascolta con un silenzio di una presenza vorace così forte, cioè dove senti che per loro è veramente un'occasione di contatto con la bellezza, è estremamente preziosa e non hanno intenzione di sprecare neanche un millesimo di secondo di quest'ora, ora e mezza che hanno con un pianista a disposizione. E senti, così come io da musicista cerco da ogni nota di estrarre più intensità, più bellezza possibile, sentivo che anche loro stavano facendo esattamente lo stesso. E ho suonato un programma con i David Wunder Tänze di Schumann e con l'opera 110 di Beethoven, che sono entrambe opere musicali di grandissima sostanza e che portano a condurre dei viaggi emotivi anche estremi, che vanno dall'amore alla tenerezza, alla sofferenza, allo sconforto, fino alla foga, alla passione o la pace, cioè veramente portano nelle regioni estreme, intense e anche più belle della vita. E soprattutto la sonata di Beethoven, che attraversa un momento di dolore esistenziale massimo e lo esprime con una vulnerabilità che ci commuove ancora fortemente oggi, per poi riuscire però a trasfigurarla nella gioia alla fine. Ho visto proprio alla fine un'ovazione sentita, per cui alla fine si sono alzati tutti di colpo e hanno applaudito questo brano, prima di tutto, che non avevano mai sentito, credo, nessuno di loro, e che li ha colpiti così tanto. Poi ci sono state delle domande, e non sono le solite domande un po' pur parlé, non so come dire, non veramente sentite. Mi hanno chiesto come hai scelto un programma per dei carcerati, E lì io ho risposto, io non ho scelto un programma per dei carcerati, io ho scelto un programma innanzitutto per persone ed è esattamente lo stesso programma che il mese prossimo suono a Wigmore Hall, che suono al Teatro alla Scala. Cioè, un programma di opere straordinarie a cui ho dedicato gli ultimi 6 mesi di studio della mia vita, che in questo momento è l'offerta più preziosa che posso fare e la faccio a voi così come la faccio domani al pubblico nel teatro di Portland. E questo già ho visto che li ha commossi molto, che io non stessi, come dire, cercando di catalogare chissà cosa può piacere a un carcerato, ma invece portassi loro la cosa più preziosa che ho a disposizione, così come la porto a chiunque altro. E poi mi ricordo in particolare alla fine un altro signore che mi ha salutato dicendo quasi in lacrime: io non avevo mai ascoltato una cosa così bella nella mia vita, e ti assicuro che se non torni tu a risuonare per noi, probabilmente morirò senza ascoltare mai più una cosa così bella. E questo no, dopo l'ho salutato, sono uscito dal carcere e sono rimasto senza parole, sconvolto per almeno tutta la sera, e ci ho pensato tanto, perché è una chiamata importante dal mio punto di vista. Cioè, ci sono, non so come dirlo, ma tutti noi pianisti siamo qui a darci battaglia l'un l'altro per avere un posto in più per suonare in teatro nella stagione, quando esistono veramente tante persone in situazioni particolari che hanno un enorme bisogno della bellezza che questa musica sa dare e che normalmente noi semplicemente non ci curiamo di raggiungere.
Filippo Gorini, queste parole commuovono anche noi, ci regali così uno sguardo privilegiato su quello che la musica può portare veramente. Non c'è nulla da aggiungere alle tue parole così sentite, così partecipate, perché hai dato uguaglianza, diciamo, dignità ad un pubblico che non si distingue a seconda del luogo dove avviene questo fenomeno e anzi, come dicevi tu, la bellezza diventa un'occasione unica per alcune persone. Filippo Gorini, difficile appunto descrivere la tua esperienza se non vivendola di persona. Ecco, la risposta delle persone immagino che sia sempre stata quella di una relazione speciale con quello che stava accadendo. Da parte delle istituzioni, che tipo di rapporto hai avuto? Cioè, quale tipo di difficoltà? Perché immagino che non ci siano state solo cose positive, ma anche difficoltà nell'organizzazione di questo progetto così capillare.
Allora, io in ogni città dipendo in maniera molto forte dall'istituzione concertistica locale, che deve ovviamente prima di tutto rendersi disponibile e invitarmi a fare uno o due concerti, diciamo tradizionali, in sala da concerto di un certo prestigio e così via. Ma poi deve anche uscire in qualche modo dalla normalità del loro lavoro, dalla routine del loro lavoro, e immaginare quali siano i luoghi da raggiungere o che si possono raggiungere in un mese di mia permanenza. E perché io non, prima di andare a Città del Capo, non so dove a Città del Capo ha senso. C'è un ospedale dove andare a suonare, c'è una scuola. Cosa faccio? Prendo il telefono e scrivo da solo a tutti i licei
Certo.
di Città del Capo cercandone uno a cui interessi un concerto. Cioè, il rapporto con le istituzioni più piccole locali sta molto all'ente concertistico. Ecco, su questo, in alcune città, sono stati veramente meravigliosamente intraprendenti e affidabili, gli enti concertistici. In particolare, devo dire, in America e a Hong Kong mi hanno sollevato da qualsiasi responsabilità sull'organizzazione logistica del progetto. Invece a Vienna e soprattutto in Sudafrica ho dovuto fare un po' di più da solo, che me vuol dire uscire un attimino da quello che è il mio lavoro, la mia competenza e dedicare una certa mole di ore a mandare email, che non è esattamente il modo in cui speravo di passare il tempo. Però
Certo.
alla fine, la cosa importante è che dal punto di vista artistico e umano, tutti hanno creduto all'iniziativa, l'hanno accolta, l'hanno ricevuta e l'hanno resa possibile. E che c'è l'idea di continuarla in futuro. Oltre le 7 città nominali che fanno il primo passo di questo progetto, l'idea è in realtà di in seguito continuare io stesso una città all'anno a visitarla in questo formato, un mese in cui mi divido in ogni aspetto in cui posso raggiungere la comunità, dalla divulgazione ai concerti, alla musica da camera, ai concerti con l'orchestra, i concerti di ambito sociale. E l'insegnamento ai giovani pianisti. E oltre a fare una città nuova ogni anno, io stesso, sostenere giovani artisti che vogliono ripetere e tornare a fare un mese a Città del Capo o un mese a Vienna, in modo da garantire che questa presenza nella comunità di una città, che sia mia o di un altro artista, non sia un una tantum, ma una presenza regolare che torna ogni anno.
Filippo Gorini, hai parlato del Sudafrica, di Cape Town. Ho visto delle foto meravigliose tue insieme a questi bambini attorno al tuo pianoforte. Penso che anche quella con i bambini sia un'esperienza davvero importante, fondamentale. Raccontaci qualcosa di più di questo contatto.
Allora, a Città del Capo la priorità è stata proprio andare a sostenere il sistema educativo. Ci sono tante zone povere, anche appena fuori dalla città, e ci siamo concentrati sul raggiungere con dei concerti un alto numero di scuole e scuole di musica che lavorano in tutti i diversi ambiti, diciamo, i tenori di vita possibili. Quindi a volte ho portato io un pianoforte, a volte c'era già un pianoforte quando si tratta di una scuola di musica, ad esempio, ma ho realizzato questi concerti da un'ora, un'ora e mezza. Spesso andavo nella scuola e in 3 turni lavoravo con 3 grupponi di ragazzi diversi e dall'elementare a più o meno i 17-18 anni ho incontrato ragazzi di ogni età. E allora, quello che colpisce sempre dei giovani, e devo dire in particolare dei ragazzi di Città del Capo, è questo entusiasmo di partenza pieno di energia, pieno di sorrisi, anche da ragazzi che crescono con poco, con una vita molto semplice. E la propensione al canto, alla danza e al voler far parte della musica, per cui immediatamente, appena cominci a suonare il pianoforte, senti che scalpitano per fare qualcosa anche loro. Per cui alla fine, invece che fare un concerto in cui li tenevo esterni ad ascoltarmi, cercavo di fare magari un pezzo, poi farli avvicinare, fargli vedere come funziona un pianoforte da vicino. E vedere un pianoforte a coda, bello, alcuni non avevano mai visto nella loro vita. Come funziona con tutti i martelletti, gli smorzatori, i pedali, e poi glielo lascio provare, si gasavano perché, ah, che bel giocattolo! È stato molto bello, no? Spiegargli la musica, ma anche il pianoforte, la storia di quest'arte, perché per me è importante attraverso tanti pezzi, attraverso alcuni anche fatti facendoli cantare, e insomma degli incontri in cui ho cercato di coinvolgere il più possibile i propri ragazzi e lasciargli qualcosa che spero si ricordino. E chissà, qualcuno magari da quel giorno ha deciso di studiare il pianoforte e tra 15 anni vedremo un pianista che ha studiato alla Università di Città del Capo che si ricorda dell'incontro con Filippo.
Filippo, quello che ci racconti è meraviglioso, mi fa sia dell'esperienza che ci ha raccontato prima, quella in carcere, ma anche questa, mi fa nascere un pensiero che spesso si considera la musica classica un appannaggio solamente di chi ha studiato, di chi già la conosce, di chi si è avvicinato attraverso un percorso didattico. In realtà probabilmente non è così e questa tua esperienza ce lo dimostra, cioè che la musica può arrivare anche senza essere filtrata in qualche modo dalla conoscenza, semplicemente dall'apertura, dalla necessità a volte di godere di un momento di bellezza. Andrea Ottonello, ritorniamo ad un discorso più ampio. Come dicevi tu, le condizioni odierne di viaggio così veloce spesso non consentono di avere un'esperienza prolungata, così come ha creato, come ha voluto creare Filippo Gorini.
Sì, fanno gola, e gli aerei veloci fanno gola, l'ha
Sì.
spiegato molto bene Filippo Gorini, cioè loro fanno a botte per andare in tutti i teatri possibili a suonare per le varie elite, eccetera, eccetera. E invece c'è chi magari sceglie di fare una cosa un po' diversa per se stesso, per la propria spiritualità, perché Filippo Gorini è un uomo di grande spiritualità, altrimenti il messaggio non arriva, cioè non basta portare l'opera 110 di Beethoven. Che voglio dire, con quello che aveva passato nella vita, aveva tutto il diritto di buttarsi dal ponte più alto di Vienna e invece ha scritto per tutta la vita dei capolavori assoluti. E ci vuole anche un messaggero, e questo è il ruolo dell'interprete. Se non c'è la spiritualità, la volontà e tutta una serie di qualità che lui ha, secondo me si interrompe il messaggio. Però è ovvio che oggi c'è anche questa brutta, devo dire, non so se famelica, ecco, famelico appetito per varie posizioni ricoperte contemporaneamente anche da musicisti estremamente qualificati, però c'è bisogno che un direttore d'orchestra, voglio dire, sia contemporaneamente direttore tipo a Chicago, ad Amsterdam e a Parigi, e cioè come fa? Che traccia lascia se è direttore stabile, direttore musicale? E questo è il vero punto interrogativo, ne abbiamo già parlato negli anni scorsi. È una scelta diametralmente opposta a quella che sta facendo Filippo Grilli, questo mi sembra abbastanza evidente.
Certo.
E questo è favorito dall'alta velocità, mettiamola così. È un dato di fatto, è un dato di fatto che è sotto i nostri occhi, direi. Ecco.
Forse
Quindi,
oggi è più
tema di smentita.
l'istituzione che è, come dire, incaricata, diciamo, di creare dei progetti lungimiranti per il territorio a lungo termine, immagino a grandi istituzioni che effettivamente non sono solo teatri in cui si va e si ascolta un concerto, si fa musica, ma spesso hanno dei progetti capillari che coprono le varie fasce d'età, i vari luoghi, diciamo che forse più un'istituzione
Sì,
importante rispetto alla persona.
questo sì, ma ripeto, sono cambiati molto i tempi, ecco. Gorini sicuramente va controcorrente,
Certo.
però andando controcorrente scopre delle zone, per l'appunto, inesplorate e che hanno un bisogno, una sete proprio di musica, di arte, di spiritualità proprio, no? Che è fondamentale. Cioè, questo impatto che lui ha descritto in maniera commovente, ha segnato lui prima di tutto, sente lo dico da osservatore esterno, lui non lo può dire più di tanto, ma lo diciamo noi, no? Lo diciamo io e te. E ti segna come interpreti e ti migliora maledettamente anche, perché quando tu risuoni la 110 la volta dopo, credo, e ce l'hai negli occhi, quegli occhi di questi per cui hai suonato in galera, c'è poco da fare. E questo ti arricchisce, non ti intimorisce, ti arricchisce immensamente. Cioè la spiritualità è una qualità che nel mondo di oggi, dello star system, si sta perdendo, perché la spiritualità non è solo soltanto, tra virgolette, ed è comunque di qualità diversa, suonare alla Scala per chi ha pagato il biglietto 200 euro, tanto per parlarci francamente. Per un pianista, per un artista, è una consacrazione, è una cosa importante, imprescindibile, oso dire, perché poi se non diventi un grande artista ti aprono anche meno porte, è ovvio, però aprire anche le porte del carcere, portare la musica in carcere tra i bambini, è fondamentale. Ce n'è un bisogno disperato, secondo me, oggi, ma adesso è inutile stare a parlare di politica, di bomba atomica, di quello che ci... Insomma, basta leggere le prime 7-8 pagine dei giornali. Per la musica non c'è posto. Quindi bisogna spintonare un po' e vedere di provare a fare qualcosa di buono, insomma, essere dei buoni costruttori di pace e di musica. Come disse, tra l'altro, a proposito dei costruttori di pace, quel sant'uomo di Giovanni XXIII che festeggiò, tra virgolette, il suo primo anno di pontificato in carcere a Regina Coeli a Roma, tra l'altro, però lui era il Papa, ecco, però prima di lui non l'aveva fatto nessuno. Quindi, anche lì, insomma, mi viene in mente anche questo parallelo che butto lì, insomma, per salutarci, se vogliamo.
Filippo Gorini, l'ultima domanda per te. Andrea Tonello mi suggerisce un'ultima domanda. Quando poi ritorni, appunto, in un grande teatro, questa esperienza ti in qualche modo ha arricchito? Immagino di sì, ma vorrei che ci raccontassi, appunto, qual è l'effetto poi di riportare quella musica ad un pubblico privilegiato, possiamo dirlo, dopo aver vissuto un'esperienza così potente come aver portato la stessa musica, lo stesso brano in un carcere, in una scuola, in un ospedale.
Allora, sicuramente ha colto totalmente nel segno quella che è stata la mia esperienza, cioè l'ultimo anno, perché alla fine Quattro Città sono stati in poco più di un anno, mm-hmm. È un anno che mi è sembrato durare come 10 anni della mia vita precedente, per l'intensità, la densità degli incontri, la crescita emotiva, lo sviluppo, la maturazione che ho sentito io stesso dentro di me. E quando la stessa sonata che un mese prima è stata in un carcere o in un ospedale o in una struttura per adulti con problemi di sviluppo mentale e così via, poi la suono alla Scala, non è che consciamente io nel momento in cui sono sul palco ripenso a qualcosa, ma a un livello molto più profondo di quello conscio, il mio rapporto con questa musica e prima ancora il mio rapporto con la realtà sono cambiati profondamente, e questo rimane all'interno della mia musica d'ora in poi. Il rapporto con la propria interiorità e con l'arte è un rapporto che uno deve curare tutta la vita, e se non si sforza lui di inseguire prima di tutto, prima di carriere o soldi o non so che cosa, di inseguire la sostanza e la profondità dell'arte, della cultura, anche l'artista col talento più grande rischia di perderlo, a volte anche definitivamente. E quindi da un certo punto di vista tutti i progetti che faccio nascono fondamentalmente da un bisogno fondamentale, che è quello di inseguire, cercare e curare, far crescere il rapporto con quella meraviglia che è la profondità della musica, di cui mi sono innamorato quando avevo 12 anni e che ora continuo a fare, di cui ora continuo a fare il centro della mia vita.
Dunque, non si può aggiungere altro a queste parole meravigliose di Filippo Gorini. Nel frattempo noi ci salutiamo con un ascolto tratto da Sonata for Seven Cities Live in Cape Town, un disco pubblicato per Alpha Classics che uscirà domani, quindi in anteprima vi offriamo la possibilità di ascoltare questa traccia, quindi domani 22 maggio. Ogni viaggio di Filippo Gorini è testimoniato da una pubblicazione discografica che ci racconta del tuo percorso musicale. Filippo Gorini, grazie, che dire, le tue parole ci hanno davvero scaldato il cuore e ci danno anche speranza per il futuro, perché è questo anche quello che fai, crei futuro, crei speranza, quindi ti seguiremo sempre nei tuoi progetti, nel tuo percorso. Grazie per la tua disponibilità.
Grazie a voi.
E grazie ad Andrea Ottonello anche per essere stato con noi. Naturalmente continueremo ad averti per tue considerazioni su vari temi. Grazie Andrea.
Grazie a voi, buon ascolto a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.